Allora, esempio lampante di quello che ho detto varie volte pubblicamente e negli intervalli a chi non c'era le volte prima, fare le domande. Adesso una vostra collega mi ha appena fatto, ma in separata sede, una domanda che ho detto, questa è il classico esempio di domanda da fare pubblicamente. E mi ha detto, scusi, ma io sapevo che un altro antropologo che ho sentito nominare, Malinowski, diceva che l'etnocentrismo non è una cosa buona, è una cosa dalla quale ci si dovrebbe svincolare e liberare, se no non si capiscono gli altri, non, le altre culture, eccetera. Invece lei ha detto che De Martino dice che senza etnocentrismo non si va da nessuna parte. Come funziona questa cosa? Domanda geniale, perfetta, perché dà la possibilità di, Luisa Silvestri se la ride perché è una classica autrice di domande di questo genere che io lodo sempre quando era alla Triennale, faceva questo tipo di domande perfette perché facevano capire appunto quello che ho detto prima, cioè non condividiamo la stessa enciclopedia di riferimento, quella che Dansper Barr chiamava l'enciclopedia universale, cioè il riferimento, il senso comune mio non coincide col senso comune vostro in larga parte, per età, per competenze, eccetera. Parlando, io cerco di stare sui testi che condividiamo come programma, ma ovviamente non mi limito a quello, se no sarebbe inutile. E faccio riferimento al mio senso comune per parlare. Laddove le cose non coincidono, si crea incomprensione, domanda. Che voleva dire? Perfetto, così mi chiarisco. Etnocentrismo è una cosa brutta. Etnocentrismo non sta bene. Quindi è giustissimo. Perché? Perché vuol dire esattamente mettere al centro se stessi e usarsi come pietra di paragone, come metro di giudizio per valutare gli altri. E quindi, nella misura in cui gli altri non mi somigliano, non mi piacciono. Quindi non va bene. Non solo non è politicamente corretto, ma proprio non va bene. Nello stesso tempo non si può non essere etnocentrici. Questa è esperienza di chiunque di noi nella vita proprio quotidiana, cioè il primo approccio che si ha nei rapporti interindividuali, nei rapporti di piccoli gruppi con altri piccoli gruppi, gli esempi possono essere qualsiasi, ma insomma ve li potete immaginare facilmente, la prima cosa che facciamo è misurare ciò con cui entriamo in contatto sulla base di quello che già sappiamo e che già siamo. È meraviglioso essere curiosi. Il turismo si fonda almeno ufficialmente, il turismo di massa si fonda almeno ufficialmente sul fatto che uno va a vedere cose che non conosceva prima, quindi c'è anche questa molla di curiosità, di voler conoscere, eccetera. Però effettivamente è abbastanza spontanea questo atteggiamento di cominciare a basarsi sul noto per valutare l'ignoto o il meno noto. Quando questo si trasferisce a livello di relazioni interculturali, naturalmente la faccenda si complica, tanto quanto sulla base di un etnocentrismo teorizzato si costruisce per esempio il razzismo, si costruisce il nazionalismo, si costruisce una qualsiasi politica aggressiva o respingitoria. Siamo invasi dagli stranieri. Ci si può fare sopra una costruzione che giustifica questo. Io non sono razzista, ma classico, e c'è dietro tutta la costruzione che magari non è realmente razzista, ma è anche ben solidamente etnocentrica. Quando Malinowski dice, non so dove, ma insomma il succo mi è perfettamente plausibile, non va bene, è giusto che non va bene. Ora, Bronislaw Malinowski è un signore che non me lo ricordo già più quando è nato, è morto nel 1942, giovane, credo sui forse addirittura 57 anni come Ernesto De Martino, quindi basterebbe fare la sottrazione. Era polacco di nascita, ma si è fatto inglese, britannico di cultura, ed è stato un po' il papà dell'antropologia moderna, cioè se Taylor e Fraser erano i papà dell'antropologia, che prima non c'era, Malinowski è stato un po' il papà dell'antropologia moderna, perché ha inventato un metodo che altri dopo hanno chiamato dell'osservazione partecipante. Lui non l'ha chiamato così, che ne dica Fabietti nel suo manuale. L'osservazione partecipante consiste nel fatto che parto da casa mia, vado laggiù, ci sto il più a lungo possibile, imparo la lingua, quindi mi confronto con quelli che stanno laggiù senza mediazioni, sto il più possibile da solo, cioè senza altri bianchi, raccolgo il più possibile dati, elementi, voci, trascrivo, fotografo, torno indietro e racconto come stanno le cose. Stiamo parlando degli anni dal 1914 al 1918. Malinowski scrive Argonauti del Pacifico Occidentale nel 1922, lo pubblica, e appunto è il racconto di un pezzo di vita sociale alle isole Trobriand. Stiamo parlando di anni in cui nessuno, tranne gli etnologi, i colonialisti e i missionari, andavano alle isole Trobriand, o i commercianti di perle o altri bianchi che avevano interessi, insomma, di guadagnare denaro laggiù. Quindi il racconto di una persona che c'era stata era molto autorevole, però Malinowski fonda effettivamente un metodo che rende fortemente attendibile questa autorevolezza, perché lui effettivamente è andato lì, si è imparato il kiriwino, è diventato amico, nemico, eccetera, del capo, che non mi ricordo adesso come si chiama, e insomma il suo racconto Argonauti del Pacifico Occidentale, e poi ha scritto un sacco di altri libri basati su questi 4 anni nelle Trobriand, è molto attendibile. L'osservazione partecipante, lui nel capitolo introduttivo di Argonauti fa tutto un racconto sulla metodologia, appunto, del fare ricerca, che prima non si faceva. Prima la ricerca era: io sto seduto a Londra, vado un sacco al British, alla biblioteca del British Museum, scrivo un sacco di lettere e mando in giro un sacco di questionari e mi faccio mandare le risposte da chi sta laggiù. Leggo libri, leggo lettere e scrivo cosa fanno laggiù. Malinowski piglia, parte, va e soprattutto impara. Resta e impara. Nel mezzo, spedizione a Torres Strait, vanno in tanti, stanno poco, non escono dalla veranda, sto parlando per riassunti veloci, non escono dalla veranda, fanno venire l'oro qui, stanno, trascrivono, eccetera. Malinowski è il primo che va, pianta la tenda in mezzo al villaggio e si piazza lì. Ci ricama parecchio sopra, per cui è stato anche uno dei primissimi a fare fotografie. Sul sito della London School of Economics, che era l'istituzione presso quale Malinowski ha insegnato quando negli anni londinesi, prima di trasferirsi in America dove è morto, trovate 1000 fotografie di Malinowski a vostra libera disposizione, oltre a un po' di materiali altri suoi, cioè hanno pubblicizzato l'archivio di Malinowski, non tutto. Lui si fotografava con la tenda vicino alla capanna del capo e quando pubblicava in Argonauti del Pacifico Occidentale le foto si vedeva: io sono stato là, vedete, la mia tenda è vicino alla capanna del capo. Era una strategia retorica, un certo George Stocking l'ha raccontata, La magia dell'etnografo, saggio tradotto anche in italiano che potete scaricare dal mio sito, molto bello. Malinowski ha inventato la magia dell'etnografo. Magia, la categoria della magia è transculturale, è fondamentale anche nei nostri studi. ha inventato la magia elettronografa, cioè quella cosa che convince il pubblico di colto che legge i suoi libri di cosa era veramente successo laggiù. È vero che il metodo dell'osservazione partecipante è il metodo che porta il più avanti possibile a smontare le ipoteche dell'etnocentrismo. Lui lo teorizza molto, appunto in questo primo capitolo, che bisogna entrare nella quotidianità, che bisogna divertirsi con loro, che bisogna farsi fatti loro, sapere un po' tutto quello che succede nel villaggio, eccetera. Come ho già menzionato, mi pare la prima volta, nel 67 furono pubblicati i diari di Malinowski, A Diary in the Strict Sense of the Term, un diario nel vero senso del termine, nello stretto senso del termine, cioè erano i suoi diari personali, non segreti, personali, in cui annotava quello che gli succedeva durante le giornate e parlava anche male di questi primitivi che c'aveva di fronte e non ne poteva più. Non era così vero che lui si asteneva dal contatto con i bianchi, perché i suoi migliori amici erano il commerciante di perle che lo aiutava anche con le foto, eccetera. Ogni tanto, quando non ne poteva più e voleva parlare con qualcuno nella sua lingua, piglia e andava nelle case dei bianchi che c'erano. Per cui nelle fotografie di Malinowski non si vede un bianco manco a pagarlo, solo Trobriandesi e lui. Ma loro c'erano, quella era una colonia britannica, quindi c'era, e come la vita dei Trobriandesi era pesantemente cambiata nei decenni e nei secoli successivi dopo l'arrivo degli inglesi, e nella Papua Nuova Guinea c'erano i tedeschi. Malinowski fu confinato all'epoca perché lui era formalmente un suddito dell'impero austro-ungarico, quindi nemico della guerra in guerra degli inglesi, che però magnanimamente gli consentirono di fare ricerca, eccetera. Quindi la vita dei Trobriandesi era fortemente cambiata per l'arrivo degli occidentali. All'epoca di Malinowski si usava ricostruire, anche se lui era bravissimo e molto sofisticato nel racconto, ma ricostruire un po' la cosa lasciando fuori i bianchi dalla situazione. Non li mette nel quadro, entrano nel quadro nel diario. E pubblicato nel 67 suscita grande scalpore: ma allora non era vera tutta questa osservazione partecipante, ma allora pure lui non ne poteva più, ma stava sempre a ubriacarsi, stava sempre a pensare alle donne, si lamentava che leggeva troppo, invece di andare a fare ricerca sul campo leggeva romanzi e diceva: non lo devo fare più, non lo devo fare più, non lo devo fare più. Accidenti, l'ho rifatto di nuovo. Quindi, diciamo, è un documento umano molto interessante. E l'ha pubblicato la seconda moglie, la vedova di Malinowski, suscitando un vespaio nella comunità antropologica, per cui fece scandalo, lo si considerò una cosa molto scorretta da fare, e la cosa che ha salvato Malinowski dall'oblio di tanti suoi colleghi coevi, bravissimi non meno di lui, ma è quello che poi nei decenni successivi ha dato adito a riflessioni su come veramente si fa ricerca sul campo, sulla complessità dell'essere autore di racconti di io che vado lì in un posto del tutto diverso e vi racconto come stanno le cose. Diciamo che ha arricchito enormemente il quadro. Il metodo dell'osservazione partecipante è l'antidoto più forte all'etnocentrismo. Ernesto De Martino, che ha fatto ricerca solo vicino casa di persona, cioè in Basilicata e in Salento, ci ha però tenuto a mostrare in punto di teoria, e questo è sacrosanto, se no non esisterebbero gli studi di tradizione popolare, di etimologia, di folklore, eccetera, che l'alterità culturale si può studiare anche dietro casa. Oggi, ovviamente, l'alterità culturale si studia proprio dentro casa, è talmente ovunque che si continua ad andare, ma si può anche perfettamente stare e ragionare molto sofisticatamente su cose che ci sono vicinissime. Ciò non di meno, lo stacco, l'altro, come accennavo all'inizio, è praticamente sta allo specchio. Se ci guardiamo allo specchio già possiamo vedere in qualche modo un altro, ma sicuramente chi ci abbiamo per casa, chi abbiamo nel condominio, chi abbiamo nella strada, quelli dell'altra squadra, quelli dell'altro corso di laurea, quelli dell'altra facoltà, quelli dell'altro dipartimento dal nostro punto di vista, insomma, l'alterità è anche molto vicina e il pregiudizio etnocentrico è sempre operante, in termini irriflessi o in termini riflessi, consapevoli o inconsapevoli. Come meccanismo inconsapevole è facile che scatti. La proposta di De Martino con la formula dell'etnocentrismo critico è di tenerlo sotto controllo. Cioè, io so che c'è, non può non esserci, però lo so e quindi ci faccio i conti. Per di più, mi schiero, questa è una cosa che vedremo parlando del libro di Signorelli. Ricordate che ho accennato la prima volta che c'è una parte che dice se l'antropologia possa essere priva di valori e quindi un sapere perfettamente neutro o no. De Martino era sicuramente per il no, si è sempre schierato con dei valori. Allora, questo è una forma di etnocentrismo, perché sono i miei valori. Se io sono storicista, quelli che non sono storicisti sono tribù nemiche e io li critico fortemente. Se io divento socialista e comunista, quelli che non lo sono io li critico fortemente, eccetera. Lui si è sempre schierato, ma lo ha sempre dichiarato, ha messo, diciamo, le carte in tavola, intellettuali, politiche, eccetera, molto chiaramente, e ha sostenuto, questo può essere una cosa criticabile o non, ed è stata criticata, e ha sempre sostenuto che non solo etnocentrismo critico vuol dire che io tengo a bada ciò che so che c'è, e che miro nel confronto con l'altro a modificarmi anche, ma vuol dire anche che ho dei valori di riferimento ai quali non rinuncio e che mi servono per misurare il resto del mondo. L'origine e la destinazione integralmente umane dei valori culturali sono un elemento che io ho e al quale non rinuncio. Un etnologo che fa etnologia perché è religioso, padre Wilhelm Schmidt, non può avere questo valore, perché questa è una visione laica integralmente delle relazioni tra le culture e non consente, sono due cose diverse. De Martino dichiara la sua e dice: io non ci rinuncio. Uno può dire: questa è una cosa che fa parte della civiltà europea, della civiltà occidentale, eccetera, allora tu hai dei problemi con le altre. Una delle cose di cui volevo parlare oggi, ma in conclusione, e quindi se non si fa in tempo ci ritorno la volta prossima, era un saggio interessante di Fabio Dei e Alessandro Simonicca che si chiama Il fittizio lume della magia, che è l'ultima frase esattamente del Sud, di Sud e Magia, in cui mette a confronto Ernesto De Martino e il relativismo. Il relativismo in teoria sarebbe la perfetta assenza di etnocentrismo. Cioè, il relativismo vuol dire che ogni singola cultura, gruppo sociale, eccetera, comunque costituito su qualsiasi base vogliamo identificarlo e ritagliarlo, produce il suo sistema di valori che può essere compreso solo dall'interno e valutato solo dall'interno, senza possibilità di gerarchizzazione. Ora, da anche qui praticamente sono vere ossimoricamente il bianco e il nero. Un approccio di questo genere non può non essere presente in qualche misura nello studio antropologico. Se tu non riconosci un qualche valore a qualsiasi altra cultura, non ha senso che tu la vada a studiare, è evidente. Nello stesso tempo non può esserci una prospettiva relativista integrale, perché questa vuol dire la pura e semplice incomunicabilità fra tutte le culture. Ognuno sta chiuso al suo interno, nessuno parla con gli altri, e paradossalmente è il massimo anche dell'etnocentrismo. Io solo valgo, con gli altri non mi ci confronto proprio. Quindi, come vedete, non esiste una ricetta ben definita. Ci sono ingredienti che si mescolano in misure varie. C'era un articolo di Francesco Remotti, un paio di articoli di Francesco Remotti, che è un antropologo torinese italiano, un etnologo soprattutto, di cui consiglio sempre le letture. Cercate Google Francesco Remotti, trovate, che è appena, insomma, da poco andato in pensione dall'insegnamento a Torino. Scrisse un paio di articoli su giornali nel 2008 in occasione del centenario della nascita di Claude Lévi-Strauss, antropologo francese, forse il più famoso degli antropologi, più di Malinowski, insomma, via. Claude Lévi-Strauss nacque nel 1908, esattamente come Ernesto De Martino, solo che è morto nel 2010, cioè a 102 anni, invece che nel 65 come De Martino. Nel 2008 uscirono un sacco di articoli di commemorazione del centenario, e c'era un articolo di Remotti, non mi ricordo se sul Manifesto, comunque ne uscirono due, uno sul Manifesto e uno su una rivista di religiosa, che facevano un po' un confronto fra l'approccio dell'etnocentrismo critico di De Martino e la prospettiva di Lévi-Strauss, che era molto diversa e secondo Remotti per esempio era più efficace di quella di De Martino, che alla fine rimaneva un po' chiusa. Anche, per esempio, Lévi-Strauss è un interlocutore di De Martino, ne parla nell'introduzione a La terra del rimorso e ne parla lungamente nella Fine del mondo. Lo prende un po' come campione, bersaglio polemico, rappresentante massimo ed eccellente delle tendenze antropologiche contemporanee che a De Martino sostanzialmente non piacciono un granché, e una delle accuse che gli muove è esattamente quella di relativismo. Ora, Lévi-Strauss era relativista o no? Ripeto, un antropologo non può non essere anche relativista, e nel saggio di Fabio Dei e Alessandro Simonicca si dice che Ernesto De Martino è anche relativista, lui che era appunto un nemico ufficiale del relativismo. Quindi le cose sono complicate, ma è bene che sia così. Francesco Remotti diceva, per esempio, la prospettiva di Lévi-Strauss salta oltre la questione del relativismo e dell'eutrocentrismo critico, perché per Lévi-Strauss è vero che le culture sono tutte sullo stesso piano, cioè non c'è gerarchia. Per De Martino la gerarchia c'è stata fino alla fine. L'Europa era comunque il meglio. Questo De Martino è rimasto un eurocentrico fino alla fine, critico quanto vogliamo, ma comunque lo è rimasto fino alla fine. Per Lévi-Strauss effettivamente non c'è una gerarchia possibile fra le culture, anzi, il famoso Tristi Tropici, che è un'altra lettura che si consiglia caldamente, come Cristo si è fermato a Ebori, perché anche se è un librone, mentre Cristo è molto più piccolino, si legge abbastanza facilmente. Tristi Tropici, Lévi-Strauss lo pubblica, mi sembra, nel 56, mi sembra, 20 anni dopo i fatti, perché lui durante gli anni 30 andò in Brasile a fare ricerca, a insegnare, eccetera, e il racconto di quelle esperienze è Tristi Tropici. Nel frattempo aveva scritto altre cose molto importanti, Strutture elementari della parentela nel 49, eccetera. In Tristi Tropici lui confronta, in fondo, non esplicitamente in questo senso, ma insomma mette in scena le popolazioni amazzoniche presso le quali ha fatto ricerca e la cultura di provenienza, e chi fa, cioè francese, cioè avete presente i francesi che hanno una certa, no, prosopopea, chi fa brutta figura siamo noi. Nel 56 Claude Lévi-Strauss dice: andiamo avanti così, andiamo a sbattere. Cioè la civiltà occidentale, industrializzata, il colonialismo, il capitalismo, eccetera, produrranno un disastro. E viviamo male. Questi, nella foresta, sono un esempio di umanità che vive... se non fa gerarchie, ovviamente non dice vivono meglio, vivono ricostruisce un modo di vivere che, diciamo, dalla sua ricostruzione sembra più umano, più vicino a, o perlomeno noi ci siamo allontanati tragicamente da, e abbiamo perso tutta una serie di cose che avremmo fatto meglio a non perdere. Quindi è vero che Lévi-Strauss non fa gerarchie tra culture, anche di gruppi minuscoli, poverissimi, ma veramente che campano di caccia e raccolta. Però perché fa questo? Perché dietro c'è l'idea di un fondo di umanità, che è quello che in realtà a lui interessa, una intellettualità umana che è uguale per tutti, di cui le singole culture sono diverse manifestazioni che gli accidenti geografici, storici, ecologici, eccetera, hanno condotto a manifestarsi in modo diverso, ma sono tutte manifestazioni di un medesimo fondo umano. E lui, per esempio, che era uno dei grandi autori, diciamo, inventori del metodo strutturalista, poteva fare delle comparazioni a larghissimo raggio tra i miti delle più diverse popolazioni, perché appunto c'era un sostrato di intellettualità umana comune a tutta l'umanità, le cui manifestazioni, per esempio mitologiche o di usi vari, eccetera, erano semplicemente epifenomeni. Quindi è una prospettiva fortemente diversa rispetto a quella di De Martino, e Remotti diceva, da un punto di vista antropologico, più potente. Quando ne scrive Remotti, Lévi-Strauss è da lungo tempo caduto nel dimenticatoio, e quindi parlare bene di Lévi-Strauss era già un atto non banale nel 2008, era stato un personaggio, uno studioso, le sue opere di grandissima moda fino a tutti gli anni 60 e parte dei 70, e poi si passa ad altro. E però lui, appunto, andando a riparlare di queste due persone, entrambe nate nel 1908, fa una serie di confronti interessanti in cui c'entra il tema dell'etnocentrismo. Quindi, per rispondere, per concludere sulla risposta alla domanda, Sono vere entrambe le cose, però sono posizioni diverse effettivamente. Cioè la posizione di un Malinowski è più quella di un etnologo classico che come acquisizione dello sviluppo dell'etnologia, di cui lui è stato uno dei più potenti artefici dello sviluppo dell'etnologia, il superamento dell'atteggiamento etnocentrico è fondamentale. Argonauti del Pacifico occidentale era essenzialmente basato sullo scambio kula, che era uno scambio totalmente insensato di beni inutili, conchiglie, bracciali di conchiglie e collane di conchiglie che giravano in senso, le une in senso orario e le altre in senso antiorario, nell'arcipelago delle Trobriand. Cioè loro partivano, facevano dei viaggi da isola a isola, io ti porto delle conchiglie a te se viaggio in dei bracciali a te se viaggio in senso antiorario, tu mi restituirai delle collane a me perché viaggiano in senso orario. Ed è una cosa puramente cerimoniale. Passavano una enormità di tempo a costruire canoe meravigliose con delle magie complicatissime, perché erano viaggi piuttosto difficili. Qual era il senso di tutto ciò? Era un senso sociale, simbolico, e Malinowski mostra la, diciamo, sofisticatezza. Poi dopo naturalmente appresso a tutto questo c'era anche il circuito commerciale, ma era un'altra cosa, era lo scambio che aveva un altro nome di beni utili. Ma le grandi spedizioni cerimoniali del Kula erano il cuore della vita sociale delle isole Trobriand. E uno dice: ma sono matti questi selvaggi? Allora Malinowski dice: scusate, ma quelle cose orribili, che sono orribili, inutili, brutte, che sono conservate nella Torre di Londra e che si chiamano gioielli della corona, ma che sono rispetto alle collane e ai braccialetti del Kula? Esattamente la stessa cosa. Non servono a nulla, fondano, sono brutti, quanto le collane erano ormai tutte stropicciate, unte, eccetera, e fondano, costituiscono il centro della identità simbolica del popolo britannico che si riconosce nella corona, eccetera eccetera, simboli di potere, di identità, eccetera eccetera, gioielli della corona come i braccialetti, i muali e le collane su lava. Quindi l'approccio di Malinowski è esattamente questo, è proprio molto ricorrente in Argonauti del Pacifico: noi come loro, noi come loro, noi come loro. Era un espediente retorico per rendere familiari cose del tutto sconosciute al pubblico inglese degli anni 20, naturalmente al pubblico colto inglese degli anni 20 che l'avrebbe letto, ma era anche un approccio teorico, relativista, appunto. Poi dopo nella vita personale Malinowski era un po' meno relativista e desiderava essere fortemente altrove e non proprio lì a fare quelle cose. Però insomma sono veri entrambi gli aspetti. Quindi nella prospettiva etnologica classica Malinowski e anche Remotti, e per certi aspetti anche se è molto meno classico, diciamo, fa più scuola a sé, un Lévi-Strauss, l'ingrediente relativismo è più pregiato. Ernesto De Martino, che è un etnologo sui generis e diciamo una figura intellettualmente assai complessa, offre una soluzione diversa e dice: noi dobbiamo fare i conti con ciò di cui non ci possiamo liberare, non possiamo rinunciarci, lo dobbiamo tenere presente, tenere sotto controllo, sottoporre a confronto e cambiarlo. Però all'interno di questo mio essere così come sono ci sono anche cose che secondo me sono giuste, utili, positive, e io non ci rinuncio. Questo lo ha chiamato etnocentrismo critico. due sole chiose. A questo punto poi non ho parlato più della seconda cosa, della seconda parte della lezione, abbiamo parlato solo di etnocentrismo critico. Da un lato, quanto gli interessava veramente allargare e quindi spingere sul concetto di critico, è vero, è stata una costante della sua vita. Una delle proposte che stanno nella fine del mondo, quella di un nuovo umanesimo etnografico, è questo, cioè l'umanità nuova. L'umanesimo allargato è tale grazie allo scandalo dell'incontro etnografico, grazie ai contadini poveri della Basilicata, grazie ai popoli coloniali e primitivi del mondo. Questo è proprio il suo punto di arrivo, è proprio una proposta teorica. Quindi l'allargamento, e comincia ad esserci dall'epoca di Mondomagico questo approccio, quindi è proprio fondativo della costruzione teorica di De Martino, ma sta nella sua conclusione, nella fine del mondo, nel libro La fine del mondo, parla dell'umanesimo etnografico come, diciamo, dimensione, orizzonte futuro da darsi per la civiltà europea, che quindi deve cambiare. Lui vuole veramente un cambiamento. Dall'altro, sul versante etnocentrismo, sistemi di valori che non si vuole cambiare, ma anzi in qualche modo si vuole espandere e far condividere a tutti, non possono non andare in una direzione che ha poco a che fare col relativismo. Il sistema ideologico originario dell'idealismo crociano ne era un esempio, ma anche quello successivo del marxismo ne è un esempio. Il marxismo vuole una umanità universale, teorizza l'unità, l'uguaglianza di fronte alla storia di tutti i popoli del mondo, e la massima critica è esattamente contro l'imperialismo, il colonialismo, il capitalismo, che fanno la gerarchia, sottomettono, eccetera eccetera. Ma ciò non di meno è un complesso di concezioni che è nato in un posto ben determinato e che ha cercato di espandersi nel mondo, e ci è largamente riuscito. Ora, chi ha operato efficacemente da marxista politicamente vittorioso ovviamente ha ritradotto fortissimamente il marxismo secondo la cultura di casa sua, i cinesi, i russi, ma perfino un Antonio Gramsci chiuso in galera. La cosa su cui insiste di più è, visto che nel frattempo la rivoluzione russa aveva vinto, è: badate che se noi vogliamo ottenere gli stessi risultati dei russi, dobbiamo farlo da italiani, non da russi, se no non otteniamo nulla. Quindi il discorso della traduzione secondo le esigenze locali era molto ben presente, però si partiva da un nucleo che si considerava valido universalmente e buono per tutti. Quindi questo, per esempio, nell'economia di pensiero di De Martino è stato un elemento di rinforzo nel considerare la cultura europea come il meglio. Era anche quella che sarebbe stata capace di liberare il resto del mondo in termini marxisti. Io qua chiuderei, fuori programma. Domande non ne volete fare più perché è troppo tardi, però veramente, come dimostra il caso della questione dell'etnocentrismo, qualsiasi cosa vi risulti poco chiara o che vi viene in mente, ma io so questo, c'entra qualcosa, ditelo, perché può essere utile per tutti.